il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse: dove sei? È una chiamata quella di Dio, non è un rimprovero, non è un mettere in difficoltà l'uomo che è rappresentato da Adamo, ma lo chiama e chiamandolo lo ha amato. Quindi ogni chiamata è sempre una chiamata d'amore. E quando Adamo è chiamato, non risponde eccomi. Maria risponderà eccomi. Perché la differenza è che lui ha peccato. E quando l'uomo è nel peccato e vive nel peccato, non ama essere chiamato. Chiamato da colui che è l'amore. Infatti ritarda, rimanda il suo sì, la sua disponibilità, anzi, non solo lo rimanda, ma nega la sua disponibilità e si nasconde da Dio, come l'uomo si nasconde da Dio inventandosi qualsiasi storia pur di non corrispondere. Inizia la menzogna, inizia la maschera, inizia l'ipocrisia, iniziano col linguaggio dei bambini la bugia. Dio chiamò Adamo e gli disse: dove sei? E lo sposo che: dove sei tesoro? Dove sei amore? Non ascolta la voce dello sposo, ma ascolta la voce, anzi, la voce dello sposo gli giunge nel cuore suo come colui che vuole giudicare, perché quando il nostro cuore, la nostra anima è sporca, non è nella grazia, non si avverte più la voce dell'amore, ma si avverte la voce di colui che mi ama come colui che è venuto a giudicarmi, a castigarmi, a punirmi, a mettere in luce i miei difetti. E purtroppo nel rapporto con Dio noi sentiamo Dio sempre come un giudice piuttosto come lo sposo. Dove sei? Sono venuto ad abbracciarti, sono venuto a baciarti, sono venuto ad accoglierti, sono venuto per incontrare te, per amare te. E Adamo non si fa trovare. Allora quando noi siamo e si vive nel peccato, sentiamo sempre tutta la fatica, la stanchezza, non la nostalgia di Dio, ma il desiderio di allontanarsi da Lui. Infatti lo dice: mi sono nascosto. E se si è nascosto molto bene. Troviamo questa festa dell'Immacolata invece la disponibilità, il sì. Perché la grazia dice di sì, il peccato rimanda il sì. La nostra non disponibilità, che è poi fatta di calcoli, di misure, di convenienze, è sempre legato al nostro peccato. Ma centriamo un po' ancora più dentro. Andando avanti, sempre nella prima lettura, quella voce dell'amato, l'amato mio, ecco, viene, anche nel Cantico dei Cantici, poi si nasconde dietro quando arriva il mio diletto e quando poi arriva si nasconde dentro le fenditure della roccia. E la voce dello sposo dice: vieni fuori mia bella. E la voce dello sposo di Cristo che dice ad Adamo, all'umanità: vieni fuori. Qui inizia il cammino dei magi visto stamane, qui inizia il cammino dell'uomo. Vieni fuori. Quando noi non desideriamo camminare e ci chiudiamo nel nostro io, che è interiore ed è anche esteriore, è il segno che ci si sta nascondendo da Dio. Abbiamo smesso di ascoltare la voce dello sposo. Non puoi ascoltare la voce di colui o di colei che il Signore ti ha messo accanto quando hai smesso di ascoltare la voce dello sposo che è Cristo. avete smesso di ascoltare la voce di colui che il Signore vi ha messo accanto, non più come il suo sposo, perché avete smesso di camminare sulla strada di Dio. E allora la voce dello sposo umano e della sposa umana è pesante, è noiosa, è fatico, mi chiede troppo, come Dio chiede troppo. Non è dall'uomo la donna che si arriva a Dio, ma da Dio, accogliendo Cristo, allora so accogliere anche te. La prima lettura continua, perché è una storia di peccato, sto raccontando questo io stamane, perché c'è una storia di salvezza. Ma per capire la storia di salvezza che è passata attraverso del sì di Maria, dobbiamo riflettere sulla storia del peccato dell'uomo, perché Dio interviene nella vita dell'uomo per strapparci dal male, strapparci dal peccato. Allora si innesta Maria, allora si innesta anche la storia mia come una storia di grazia, perché si vive nella storia della salvezza. La mia storia, la mia vita deve essere una storia di salvezza per l'altro, per voi. Perché come Maria è stata la primizia dell'umanità, così ognuno di noi continua questo cammino di essere primizia dell'umanità per poter continuare l'opera della salvezza. Noi non viviamo nella grazia perché si sta bene, perché si vive nella grazia di Dio al di fuori dal peccato e si cerca di rifugire ogni forma di peccato. Per quale motivo? Perché in gioco la salvezza del mondo. Quante volte io vi ho detto, non potete amare i vostri figli se non vivete nella grazia di Dio. Se non potete amare la moglie o il marito se non vivete nella grazia di Dio, perché è roba di Dio. Ma noi abbiamo ridotto, abbiamo spogliato la nostra esistenza della grazia di Dio, della presenza di Dio. La realtà non è la realtà solo umana, è la realtà di Cristo che è dentro di noi. E poi non posso dire ti amo. Quando lo dite è ipocrisia. L'ipocrisia fariseo degli sposi e dello sposo è quando non si vive in Cristo e poi... Anche se io riesco a dire, perché sento la pancia, ma la pancia è il serpente che cammina, è la pancia, è il male che striscia per la terra. Quando io dico ti amo perché sono di pancia, è diabolico, non è di Dio. Perché sia di Dio deve essere una cosa soprannaturale. E se non sono nella grazia, il mio ti amo è farisaico, è ipocrita, è gente di facciata. E quando noi abbiamo smesso non lo diciamo più, è perché abbiamo smesso ancora una volta, perché ci siamo adagiati come il serpente, abbiamo fatto una scelta di vivere nel male, nel peccato, e non abbiamo la forza di guardare il cielo. Quando nella prima lettura si rivolge ad Adamo, e questo non va di moda per il discorso del gender oggi, ma Dio non a caso si rivolge all'uomo. E tu, uomo, marito che sei il primo a dover dare la risposta a Dio. Ma invece normalmente è l'ultimo. Tu, marito, tu, padre, sei il primo che è interpellato da Dio. Ma noi abbiamo ridotto la famiglia, la coppia, ti rivolge a mia moglie. Ci pensiamo, come quando il prete viene a suonare per la benedizione, non c'è mia moglie, può tornare. Tu non sei mai diventato un uomo. L'uomo è fatto perché il primo che è stato creato da Dio ed è il primo che si assume la responsabilità di essere amato, di vivere nella grazia per poter trasmettere questo amore alle persone che gli sono affidate. Ma è sempre l'ultimo. Tu maschio. E allora cosa fa? E noi ne abbiamo in maniera molto... molto presente il mondo maschile, scappa, rifugge, fa ricadere. È la mia moglie. Questo vai dalla mia moglie o rimandare alla mia moglie è una delle cose più schifose, più brutte che possa esistere nel cuore della... Tu hai scaricato le tue responsabilità su un essere che tu ti sei deciso di amare, onorarle, rispettarle. E quante volte avete scaricato sulla sposa, sulla madre, la vostra responsabilità? Sempre. Lo fa Adamo, ma è pedagogia questa, eh? Parola di Dio, che è pedagogia di Dio per dirci una verità su noi. Ma che cosa fa poi quando il Signore, ma anche dalla donna, perché anche la donna è corresponsabile del gesto fatto. Sappiamo, hanno fatto, hanno mangiato del frutto dell'albero, eccetera. C'è questa parola che torna e la donna dice: il serpente mi ha ingannato. Anche lei scarica, perché non è che poi la donna sia migliore nell'assunzione delle sue responsabilità, anzi, segue non il cammino di Dio, ma il cammino dell'uomo. Cioè, sembra quasi che si scelga la strada peggiore da seguire. Se io sbaglio, mi vieni dietro? Noi siamo un modello, il modello da seguire è Cristo. La Genesi parla, il Satana, il serpente, mi ha ingannato. La parola ingannare vorrebbe dire questo. Perché la parola ingannare, mi ha ingannato, è come se dicesse, non è colpa mia, è colpa sua. Mi ha ingannato, è responsabilità di qualcun altro. Il testo biblico invece vuol dire un'altra cosa. La parola che viene usata è: ho deciso di sottomettermi al serpente. Questa parola ingannare non è altro che io ho deciso, mi sono lasciato ingannare perché ho deciso di sottomettermi sotto il male. Ho smesso di fidarmi di te, Signore, di obbedire alla tua parola, al tuo Vangelo. Ho deciso di seguire un'altra strada. Non c'è nessuno sulla faccia della terra che mi inganni, così come lo usiamo noi, l'accezione usiamo noi, che io non abbia deciso di sottomettermi a quella persona o quell'essere spregevole che è il Satana, che poi agisce attraverso gli uomini nelle situazioni, che abbiamo deciso noi di sottometterci. Noi parliamo sempre della, pensate ad esempio, della seduzione. Mi ha sedotto. No, ti sei lasciato sedurre. Perché non accettiamo questa responsabilità che anche da adulti ancora cerchiamo continuamente di scaricare addosso a qualcun altro? Ma è possibile? Mi sono lasciato sottomettere. Ho preferito, questo vorrebbe dire la parola, disobbedire a te, per obbedire a chi? A chi ha obbedito Adamo ed Eva? A colui che è portatore del male. E che cos'è la prosperità? Ma mangia, nutriti, soddisfa i tuoi piaceri, soddisfa quello che ti fa bene a te. Sei te che devi sentire ciò che è buono, gradevole, delizioso. Non seguire la strada di Dio. È geloso, è uno che ti limita nella tua vita. È uno che non realizza la tua esistenza. Questo è quello che gli ha presentato il male. E noi ci sottomettiamo, lasciandoci ingannare, però la responsabilità è mia che mi sottometto e mi lascio ingannare, da chi? Da colui che è portatore del male. Quando nella professione di fede, lo si fa sempre per i battesimi, che dice: rinuncia a Satana e a tutte le sue opere, tutte le sue seduzioni. E invece noi non rinunciamo alle seduzioni, ci lasciamo sedurre volentieri e ci piace essere sedotto. E quanto siamo, lo desideriamo che qualcheduno, che magari poi è rappresentato dagli sguardi, atteggiamenti, magari, ma è fatta da tante cose, dal cibo, dagli oggetti, è uno stile di vita lasciarsi sedurre. Abbiamo deciso di stare sotto chi? Non sotto le braccia di Dio. Abbiamo deciso di seguire, lasciarsi ingannare. Quando tu ragioni in questo modo, sei portatore, portatrice di sofferenza, di male nel mondo. Il male nel mondo non è causato dagli altri, è causato nel momento in cui io ho deciso di seguire la strada dell'inganno. Smetto di essere nella grazia, smetto di lasciarmi riempire da Dio e quindi scelgo un'altra strada. Anzi, quello che mi ha chiamato, tesoro, dove sei? Addirittura lo vedo come un antagonista. Anche Gesù si sottomise, ma Maria e Giuseppe. Gesù, anche lui, la stessa parola viene usata, non ingannare, ma il termine suo, si sottomise a Maria e Giuseppe perché erano le persone che il padre aveva scelto per la sua crescita e la sua educazione. Allora, il nostro Dio, che ha obbedito al padre e alla madre, perché erano il padre e la madre che facevano le funzioni di Dio, ed è questa la strada. Gesù ci insegna la strada di una sottomissione, ma quella di Dio. Noi scegliamo la sottomissione che sceglie Adamo ed Eva, quella del maligno e del male. Di qua c'è la crescita in sapienza e grazia, di qua c'è la distruzione. Allora entra in ballo Maria. Che fa il Padre Eterno? Sto male, questa umanità che continuamente vive nell'inganno, si lascia e poi scarica le proprie responsabilità. Ecco, l'amore non ti lascia mai nella situazione in cui sei. Chi ama non ti lascia nel male. Vede che l'uomo da sé non è capace. Ecco perché la festa dell'Immacolata e la carezza di Dio all'umanità, che ha deciso di lasciarsi ingannare nonostante tutto, indica una strada migliore. E la strada migliore è la strada dell'essere nella grazia. Maria è piena di grazia, Maria è in questo modo voluta, immacolata, senza colpa, senza peccato. Anche noi siamo col battesimo diventati immacolati, e ci dice che la strada della salvezza, del bene, dell'amore è quella della grazia. Cosa si sceglie noi? Cosa vogliamo fare? Tu ti devi impegnare tutti i santi giorni a vivere nella grazia di Dio, perché se no sei portatore di male. Ma che ti serve fare da mangiare, da stirare, da lavare o portare i soldi a casa, quando poi non sei nella grazia di Dio? Tu sei portatore di male. Se una persona viene da me, sacerdote, che mi dice: mio padre e mia madre mi mette fa il male, va dai maghi e cose varie, io gli dico che anche se tuo padre e tua madre, allontana questa persona che è portatore di male nella vita. Dovrei dirlo alla maggior parte delle persone, purtroppo. Se tu non vivi nella grazia di Dio, non sei portatore di bene a casa tua. La festa dell'Immacolata è richiamarci a diventare questa degna dimora, come ha detto nella preghiera della colletta, a immagine di Maria, come primizia, continuare, perché la storia della salvezza raggiunge i cuori. Come faccio a far passare un messaggio d'amore a mio figlio se non vivo nella grazia? Come faccio a vivere, a far passare il bene? Il bene non è quello che io ti porto da mangiare, ti ho lavato, ti ho stirato, non è questo il bene. Non è quanti soldi guadagno, non è questo il bene. Il bene è portarti Gesù Cristo, ma Gesù Cristo che vive dentro di me, e io lo devo cercare io personalmente, non te lo devi cercare, io devo cercarlo. Poi se tu lo fai, bene, se non lo fai, ma io lo devo fare. Lo devo fare. Ma noi rimandiamo questa grazia di Dio. È così. Quando si riceve la grazia di Dio? La confessione è la grazia di Dio. Voi vi confessate per Pasqua, Natale e venite a Camposcuola. Ma non siete gente che amate. Voi non amate le persone affidate col cuore di Dio. Le strumentalizzate, siete mercenari. Ma non gente che ama. Che poi non fa un discorso serio con Gesù Cristo. L'Eucaristia non la viviamo fino in fondo. Non siamo gente che ama, gente mercenaria. Di pregare non pregate, perché in chiesa dovrebbe essere piena con tutti voi, ma non ci siete in chiesa. Non ci siete. Avete troppe cose da fare, ma chi amate? Non siete portatori di bene, ma di male. Poi ci si nasconde. Certo che il maligno è affascinante, è seducente. Quanto ci seducono le persone di un certo estetica, di un certo fascino. Siamo attratti. li facciamo già vestire i bambini da piccolini, già bellini, perché devono essere bellini. Ma mettete due cenci e riempitegli il cuore di grazia di Dio. Invece andiamo a comprare fin da piccolini, li porto un esempio. Ma che facciamo noi? Di cosa si è invaghito l'altra sera il Salmo? Parla all'amata e gli dice, la terza sera abbiamo letto nel Salmo, il re si è invaghito della tua bellezza. Il re che è Dio guarda Maria e ha perso la testa per la sua bellezza. Ma questa bellezza chi ce l'ha messa dentro? Se lei l'ha piena di grazia, perché Dio l'ha riempita di grazia? Di cosa devo riempire allora io voi, se non della grazia di Dio, della parola di Dio? Di cosa devo riempire un padre che è il primo a dare una risposta? Mi devo preoccupare di andare a lavorare, di portare soldi o di portare la grazia di Dio? Senza togliere nulla alla fatica di tutti i giorni, certo. Cosa devo portare? Di cosa si è invaghito il Signore? Di cosa ha perso la testa? Quando vede un cuore che continuamente si lascia riempire della sua grazia. La festa dell'Immacolata è la festa di un Dio che decide di amare un'umanità che si è lasciata corrompere, che scarica tutte le sue responsabilità e alla fine su chi ricade tutte le colpe? Su chi ama il crocifisso.